un genocidio. Secondo la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite, adottata all'unanimità nel 1948, risponde a questa definizione l'insieme degli atti, le uccisioni, le lesioni gravi all'integrità fisica e mentale, l'imposizione di condizioni di vita intesa a provocare annientamento, commessi con l'intenzione di distruggere in tutto e in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. E come si può chiamare quello che da un anno e tre mesi succede, viene fatto succedere a Gaza? Più di 45.000 vittime su una popolazione di poco più di 2 milioni. 400 giorni di guerra sono più di 100 al giorno. La maggior parte sono donne e bambini, circa il 70%. Le bombe sono solo una parte del problema. Nella striscia sigillata agli aiuti, ancora oggi, si muore di diarrea, di bronchite, di fame, si muore di ferite infette, si muore di dolore quando manca l'anestetico, si muore lentamente sotto gli edifici crollati perché mancano le ruspe per spostare le macerie o la benzina per farle funzionare. E allora che cos'è un genocidio? Nei primi mesi di guerra, media, osservatori, analisti hanno via via usato e poi accantonato un termine dopo l'altro: rappresaglia, uccisione indiscriminata, massacro, strage. Un'atrocità dopo l'altra, una scuola bombardata dopo l'altra, un drone lanciato su una fila di profughi in fila davanti a un panificio e via così. Presto le parole si sono consumate, non bastavano più a descrivere l'orrore che ancora i Gazawi, coi loro telefonini, avevano la forza di filmare e di fare filtrare all'esterno così che lo potessimo vedere anche noi. Poi, esattamente un anno fa, il 29 dicembre del 2023, il governo del Sudafrica ha formalmente accusato Israele, presso la Corte di Giustizia Internazionale, di genocidio del popolo palestinese, richiedendo alla Corte un intervento immediato per fermare la distruzione di una parte sostanziale del gruppo nazionale, razziale ed etnico palestinese in violazione della Convenzione sul genocidio. Al momento della presentazione dell'accusa, a Gaza c'erano forse un terzo delle vittime di oggi. Per dimostrare l'intenzionalità degli atti genocidi, Johannesburg ha citato le tante dichiarazioni di ministri ed esponenti del governo Netanyahu che evocavano punizioni collettive e che definivano non umani i palestinesi.
In this regard, the court has taken note of a number of statements made by senior Israeli officials. It calls attention in particular to the following examples.
La Corte ha preso atto di una serie di dichiarazioni rilasciate da alti funzionari israeliani. Si richiama l'attenzione in particolare sui seguenti esempi. Il 9 ottobre 2023, Yoav Gallant, ministro della difesa israeliano, ha annunciato di aver ordinato un assedio completo di Gaza City e che non ci sarebbero stati elettricità, cibo, carburante e che tutto doveva essere chiuso. Il giorno successivo il ministro Gallant ha dichiarato, parlando alle truppe israeliane al confine di Gaza, «Ho autorizzato tutte le restrizioni, avete visto contro cosa stiamo combattendo contro degli animali umani, questo è l'ISIS di Gaza, questo è ciò contro cui stiamo combattendo, Gaza non tornerà più a essere quella di prima, non ci sarà Hamas, elimineremo tutto, se non ci vorrà un giorno ci vorrà una settimana, ci vorranno settimane o addirittura mesi, raggiungeremo tutti i posti». Il 12 ottobre 2023 Isaac Herzog, presidente di Israele, ha dichiarato, riferendosi a Gaza: «Stiamo operando militarmente secondo le regole del diritto internazionale, inequivocabilmente. La responsabilità è di un'intera nazione. Non è vera questa retorica sui civili non consapevoli, non coinvolti. Non è assolutamente vero. Avrebbero potuto insorgere, avrebbero potuto combattere contro quel regime malvagio che ha preso il controllo di Gaza con un colpo di Stato. Ma siamo in guerra, siamo in guerra, siamo in guerra. Stiamo difendendo le nostre case, stiamo proteggendo le nostre case, è la verità. E quando una nazione protegge la propria casa, combatte e combatteremo finché non spezzeremo loro la spina dorsale». Il 13 ottobre 2023 Israel Katz, allora ministro dell'Energia e delle Infrastrutture, dichiarò su X, ex Twitter: «Combatteremo l'organizzazione terroristica Hamas e la distruggeremo. A tutta la popolazione civile di Gaza è stato dato l'ordine di andarsene immediatamente. Vinceremo. Non riceveranno una goccia d'acqua o una singola batteria elettrica finché non lasceranno questo mondo».
All the civilian population in Gaza is ordered to leave immediately. We will win. They will not receive a drop of water or a single battery until they leave the world. End of quote.
Oltre al giudizio di merito, il Sudafrica chiedeva alla Corte di intervenire rapidamente, con ordini esecutivi, sulla base della plausibilità della denuncia. In che modo? Chantal Meloni è docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
Sudafrica sta chiedendo due cose sostanzialmente: che la Corte ordini a Israele di cessare le operazioni militari a Gaza, quindi l'uso della forza armata, e secondo, di permettere che l'assistenza umanitaria venga prestata alla popolazione di Gaza. Queste sono le due conseguenze innanzitutto immediate che potrebbero anche in tempi rapidi essere decise dalla Corte, qualora la Corte valutasse che effettivamente c'è questo rischio di genocidio. La richiesta è all'organo massimo, l'autorità giudiziaria più importante nel sistema delle Nazioni Unite. La Corte internazionale di giustizia si occupa di responsabilità degli Stati. Il Sudafrica ha fatto un qualcosa come stato terzo, quindi che non è direttamente ovviamente coinvolto nel conflitto fra Israele e la Palestina, ma in quanto stato membro della Convenzione contro il genocidio, convenzione dell'ONU importantissima del 1948, si fa portatore dell'interesse della comunità internazionale a che appunto la Convenzione sul genocidio sia rispettata. E questa convenzione prevede anche che quando ci sia un rischio di genocidio, gli stati si debbano attivare e gli organismi internazionali si debbano attivare per prevenire la possibilità che il genocidio venga portato a compimento.
Le udienze sono cominciate in gennaio, l'11 per la precisione, sono stati sentiti gli avvocati dapprima del Sudafrica. In quell'occasione di nuovo abbiamo sentito Chantal Meloni.
Direi che la cosa molto interessante da osservare, che peraltro avevamo già visto nella richiesta scritta, nella petizione del Sudafrica alla Corte, è di mettere nel contesto, nel lungo contesto dell'occupazione militare del territorio palestinese, quindi 56 anni di occupazione militare, nonché 75 anni dal 1948, tutto ciò che sta avvenendo oggi a Gaza. Quindi appunto allargare i fatti che di per sé sono già gravissimi e integrano a parere appunto del Sudafrica e come ha ben motivato nella sua petizione il rischio della commissione del crimine di genocidio in un contesto molto molto più ampio, e quindi sono partiti nella loro presentazione del caso davanti alla Corte Internazionale di Giustizia oggi proprio dal 1948, parlando anche del diritto al ritorno e parlando della Nakba. E già solo il fatto che davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, ricordiamolo, il massimo organo giudiziario nel sistema dell'ONU, siano state pronunciate queste parole, ti posso assicurare che ha un effetto enorme sui palestinesi, su tutti coloro che lavorano per i diritti dei palestinesi. È stato un momento davvero anche emozionante, ecco, sentire tutto il discorso di apertura del Sudafrica questa mattina.
Poi ci sono state altre udienze, hanno parlato gli avvocati della difesa nominati da Israele. Alla fine, il 26 gennaio 2024, la Corte si è pronunciata con ordinanza sulla richiesta di 6 misure urgenti. Il rischio di genocidio nella striscia di Gaza è definito dalla Corte plausibile, Corte che però accoglie solo in parte le richieste del Sudafrica. Intima a Israele di cessare le espulsioni, gli sfollamenti di civili, di consentire l'accesso ad acqua, cibo, assistenza umanitaria e cure mediche, e anche di fermare la distruzione della vita dei palestinesi a Gaza, ma non accoglie la richiesta di immediata sospensione delle operazioni militari. E infatti la guerra, con tutto quello che ne consegue, va avanti.
Ancora poche ore e queste persone moriranno. Aspettavamo gli aiuti e sono arrivati i carri armati. Dov'è finita la legge? Quale legge al mondo permette che un ospedale sia preso di mira? Ecco, proprio ora c'è stato un attacco diretto alle palazzine dell'ospedale. Qui è una catastrofe. Dov'è finito il rispetto dei diritti umani? È davvero troppo. Uno dopo l'altro, i nostri feriti stanno morendo tutti. Nell'ultima telefonata i coordinatori ci hanno detto che era solo questione di ore. Stiamo aspettando questi aiuti, ma invece degli aiuti riceviamo i carri armati che ci sparano. Molte palazzine sono già bruciate. Cosa vogliono da noi? Noi garantiamo assistenza umanitaria. Si suppone che i nostri diritti siano protetti dalle leggi umanitarie.
Almeno per una famiglia, lei ha cambiato il vostro quasi 4-5 volte. Sempre noi cominciamo al zero, facciamo una tenda, compriamo vestiti, tutta questa la roba, facciamo un bagno. Vedi, questa adesso la gente già stufati, stanchi, non ce l'hanno soldi, non ce l'hanno niente adesso. Io vicino al confine dei genitori, io non sono lontano, meno mezzo chilometro. Entra la roba, però non è abbastanza bella gente, il massimo 10%. Dipende chi mangiare, noi quasi 80%, noi mangiamo le scatole. Al nord loro non ne trovano niente per mangiare, loro mangiati, cosa mangiano gli animali? Io ce l'ho due gemelle anche femmine, con l'altra 3 anni, c'è una cammina normale tutto questo, con l'altra c'è un problema del gambe, per questa lei non è cammina. Ieri ho trovato la medicina per la mia figlia Susu, dell'embolia. Sono veramente, ieri sono stato contentissimo, ho trovato questa la medicina. Sono stato, ti giuro, 2 settimane, 3 settimane a cercare questa la medicina. Alla fine ho trovato un pacchetto.
I am now in West Deir el-Balah. In the so-called humanitarian area, in displacement shelter. The situation really is difficult because...
Al momento mi trovo nell'ovest di Deir al-Balah, in quella che viene chiamata zona umanitaria. Sono in un rifugio per sfollati. È tutto molto difficile. I rifugi sono sovraffollati e le condizioni di vita sono pessime. Ma resistiamo. Tutti i bambini e i ragazzi che sono qui dovrebbero essere a scuola, dall'asilo all'università, che sarebbe dovuta iniziare la settimana scorsa. Purtroppo però non ci sono e questo ha un grande impatto su di loro. Innanzitutto, ora i bambini hanno dei nuovi obblighi, dalla mattina al tramonto. Devono andare a cercare l'acqua, poi legna, cartone, plastica e qualunque altra cosa per fare il fuoco. Sono tutti impegni che vengono distribuiti tra i bambini. Alcuni cercano l'acqua, altri la legna, altri ancora il pane. Iniziano alle 6:30 del mattino e fino all'1 devono fare tutte queste cose. Non sempre hanno successo. Trovare il cibo non è semplice. Spesso si devono spostare in altri rifugi per portare qualcosa alle loro famiglie. È tutto diverso.
Wallahi, it ain't girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Palestinians, to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's worse if I never went back. From Gaza with love. If they had it their way, they would never go back. From Gaza with love, baby. Palestine, I sent sad. وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas. Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abd al-Hamid. Now I'm gonna come off too strong, but still أصل فلاحي, I'm planting the seeds. Yeah, I need, I can get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? From Gaza with love, but I feel like it's worse if I never went back. From Gaza with love, if they had it their way, they would never go back. From Gaza with love, baby, Palestine, I sense sad. وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend.
Nel corso dei mesi, poi, più di una volta, la Corte di Giustizia Internazionale ha verificato la mancata soddisfazione delle sue richieste e ha nuovamente chiesto di consentire l'ingresso di aiuti e medicine. Inutilmente, come ci ha spiegato Paolo Pezzati, che è il portavoce di Oxfam Italia, Oxfam che in Palestina lavora, ha continuato a lavorare e continua tuttora a lavorare, nonostante la guerra.
quella della Corte di Giustizia Internazionale è un pronunciamento storico. La Corte ha chiesto la riapertura di Rafah, la conferma delle misure obbligatorie decise a gennaio, quindi anche l'ingresso degli aiuti necessari a soddisfare i bisogni della popolazione civile. Poi ha ordinato la fine del conflitto e Israele di evitare qualsiasi escalation su Rafah e l'ingresso di commissioni delle Nazioni Unite per verificare sul campo direttamente quanto è successo negli ultimi mesi. Ad ora ancora non vediamo effetti immediati sul campo, noi chiediamo l'apertura di tutti i valichi di terra, quindi non solamente Rafah al sud, ma tutti anche i valichi che sono sul confine israeliano. Senza l'apertura di tutti i valichi non si riuscirà a fare entrare un numero sufficiente di aiuti tali da soddisfare gli immensi bisogni della popolazione civile dentro la striscia. A Gaza Nord si vive con 250 calorie al giorno quando il fabbisogno giornaliero sono 2100, quindi la popolazione muore di fame letteralmente.
E così, mentre la convinzione di un genocidio in corso si rafforzava in tanti osservatori, si arricchiva ogni giorno, ogni settimana, anche di nuovi episodi, di nuovi racconti, questa accusa così simbolica nei confronti di Israele ha dato vita a un dibattito molto spesso astratto, molto alto e teorico, giuridicamente dotto, storicamente molto profondo, si è eccepito sull'intenzionalità, sul diritto alla difesa, sulla proporzionalità del trauma. Il dibattito non si è ancora esaurito, non si esaurirà sicuramente non fino a quando la Corte Internazionale di Giustizia non arriverà a pronunciare la sua sentenza, e a quel punto ci saranno i commenti, in ogni caso ci vorranno anni. Le parole sono importanti, però secondo Amira Haas, giornalista israeliana che non ha bisogno di presentazioni, gli atti lo sono di più.
I try to avoid the terms.
Io cerco di evitare di usare alcuni termini perché alla fine si finisce per discutere se è corretto usare quella parola o se è corretta da un punto di vista legale. Preferisco descrivere quanto è terribile, così che nel caso la gente può discutere quello e non la parola in sé. Credo che emotivamente ogni palestinese in Gaza in questo momento senta di essere vittima di un genocidio. È vero o è falso legalmente? Non voglio entrare in questa discussione. È come l'Olocausto? Non voglio paragonare perché voglio poter dire questo è orribile, punto. È orribile, inimmaginabile, incredibile. È qualcosa per il quale sono veramente arrabbiata e disgustata. Voglio che sia questo ad essere compreso.
Negli stessi mesi un altro importante procedimento giudiziario internazionale, non contro gli stati ma contro gli individui alla guida di questi stati, ha occupato le pagine dei giornali, le riflessioni degli analisti ed è quello che si è celebrato davanti alla Corte Penale Internazionale nei confronti dei dirigenti palestinesi e israeliani, quindi i dirigenti di Hamas che nel frattempo sono stati tutti uccisi e quelli di Israele al momento della presentazione, al momento dell'inizio di questo processo, e quindi il premier Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della difesa Yoav Gallant, che infatti sono stati poi colpiti da mandati d'arresto internazionali per crimini di guerra e contro l'umanità. Triestino Mariniello insegna diritto penale internazionale alla John Moore University di Liverpool, è stato nel team legale delle vittime di Gaza di fronte alla Corte Penale Internazionale e spiega anche come questo procedimento si interseca o si può intersecare con quello in corso davanti alla Corte di Giustizia Internazionale che giudica non gli individui ma gli stati.
Ma prima di tutto ci possiamo aspettare un impatto nel breve periodo sia a livello internazionale che a livello nazionale. Permetterei che prima di tutto la decisione oggi è una decisione storica. La decisione storica, poi andiamo alla domanda, soprattutto per le vittime palestinesi, perché è la prima volta che il loro ruolo viene riconosciuto, vengono riconosciute le vittime palestinesi, ed è la prima volta che c'è un tentativo concreto di porre fine all'impunità di cui godono da sempre le autorità israeliane, i leader politici e militari israeliani. Quando dico che ci possiamo aspettare delle conseguenze sia a livello nazionale che internazionale, mi riferisco sicuramente al fatto che parlando del livello internazionale, 125 Stati membri della Corte Penale Internazionale hanno l'obbligo giuridico, non la discrezionalità politica, di eseguire questi mandati di arresto laddove Netanyahu o Gallant dovessero recarsi in questi paesi. Quindi sicuramente un primo effetto immediato e ridurrà significativamente le capacità di Netanyahu di agire come primo ministro israeliano, considerando appunto che non avrà più la possibilità di recarsi ad esempio in nessuno dei paesi dell'Unione Europea o del Consiglio d'Europa. Avrà anche un impatto a livello internazionale probabilmente sull'altro procedimento in corso alla Corte Internazionale di Giustizia, dove come sappiamo vi è un procedimento per genocidio nei confronti di Israele. Ecco, i mandati di arresto non hanno ad oggetto esplicitamente il crimine di genocidio, ma comunque riguardano alcune condotte potenzialmente genocide, come quella della privazione di beni essenziali, di cui ci parla oggi la Corte Penale Internazionale in questi mandati di arresto. Quindi sulla condotta quantomeno vanno a portare ulteriori prove anche alla Corte Internazionale di Giustizia, laddove poi invece la Corte dovrà anche soffermarsi in particolar modo sull'intento genocidiario.
Nei giorni scorsi, poi eravamo già in dicembre, Amnesty International ha presentato il suo rapporto sulle violazioni dei diritti umani a Gaza, un documento molto corposo, complesso, di 300 pagine, dal titolo "Ti senti come se fossi un subumano, il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza". Di nuovo lo sentite come un po' chiudere un cerchio aperto in gennaio. Il cuore del rapporto è la nozione e la denuncia di un genocidio. Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente, in questa intervista spiega che tipo di riflessi può avere nella pubblica opinione israeliana.
Caduto, non so se è caduto il tabù, sono aumentate una serie di fattori importanti. Amnesty, ricordiamolo, è un'organizzazione in cui ci sono anche molti ebrei. Sicuramente sono stati accusati da Israele molte volte di portare avanti una politica che era contro Israele, e credo che in Israele sono stati più di una volta censurati. Perciò, per quanto riguarda Israele, non è una grande novità. È una cosa che si aggiunge alla denuncia delle Nazioni Unite. La cosa importante, credo, che oggi, ieri, alcune televisioni israeliane hanno cominciato a mostrare dei documentari loro che raccontano quello che è successo in questo anno a Gaza. E finalmente il pubblico israeliano, che non ha voluto mai veramente guardare la realtà della striscia di Gaza, si è trovata di fronte a una realtà che assomiglia, in quanto meno nel racconto, nelle immagini, a quello che è un genocidio. L'idea di genocidio è un'idea che comincia a penetrare in una società che è molto importante, una società appunto israeliana, e che potrebbe anche influenzare le scelte future di una parte quantomeno di quella società.
Cioè, in che senso?
Nel senso che fino adesso, come è normale, forse in guerra si tende a, in Israele come in altri paesi, in questo caso in Israele, si tende a dire andiamo avanti, guardiamo quello che hanno fatto e alla reazione nostra non vogliamo nemmeno sapere che cosa stiamo facendo e che cosa sta facendo il nostro esercito, perché sono i nostri ragazzi che stanno andando avanti per difendere noi. Di fronte a quello che le immagini mostrano di quello che è stato fatto e di quello che viene fatto giorno dopo giorno nella striscia di Gaza, potrebbe cambiare molto la politica israeliana. L'atteggiamento degli israeliani, che fino adesso hanno detto vogliamo soltanto il rilascio degli ostaggi, non ci interessa altro di questa storia tragica, oggi cominciano a dire ma forse è il caso di smettere di fare quello che stiamo facendo.
E così siamo arrivati alla fine. Vi saluto con le parole di Sami, cittadino palestinese che fin dall'inizio della guerra è stato per noi voce e occhi su quanto accadeva a Gaza. Questo è il suo bilancio di quest'anno doloroso e ingiusto. Un ringraziamento va a lui, a Mohamed, a tutti gli altri Gazawi che in questi mesi hanno trovato il tempo di mandarci i loro racconti. Nonostante tutto, grazie anche a tutti voi per l'ascolto da Diana Santini e buona giornata.
La situazione sembra ancora peggio, la nostra vita è cambiata a 360 gradi, mio, perché prima avevi casa, avevi lavoro, ci sono le scuole, le università, ora di tutto quello non c'è niente più. Prima vivevi praticamente tranquillo, andavi al tuo lavoro, alzavi la mattina, fai colazione, il fine settimana vai con gli amici, mangiati fuori, porti la famiglia al mare, tutto quanto era. Tutto questo non ce n'è più e ci manca tutto. Abbiamo perso tante persone, tanti amici, abbiamo perso parenti, nipoti, altri tanti, perché per la causa di questa guerra, di questo genocidio, sempre più passano i giorni, più ci sono distruzioni, ci sono sempre un'invasione, praticamente da un momento all'altro invadono le città, invadono tutto, distruggono sempre. E tutti i giorni alziamo la mattina e vediamo come va la vita è sempre uguale. Dal momento all'altro sente bombardamenti, i mercati praticamente sono vuoti, non c'è niente, o se le trovi le cose sono a 10 volte il prezzo, mancano generi alimentari, mancano vestiti, mancano scarpe, mancano tutto, praticamente la roba dall'igiene personale, mancano saponi, saponetti, detersivi per vestiti, detersivi per i piatti, e ancora tutti i valichi sono chiusi. Gli studenti hanno perso 2 anni di scolastiche, sì, anche l'universitario, la stessa cosa. All'anno scorso non è riuscito ad andarsi alle scuole e quest'anno già cominciato, nemmeno non ci sono le scuole, perché le scuole sono state, più del 60% delle scuole sono distrutte, anche praticamente ognuno di noi ha libero anche di esercitare la sua religione, tutto quanto, perché anche le moschee sono state tutte distrutte. E un'altra cosa gravissima soprattutto sullo stato psicologico sono i bambini. Chissà, sono la notte tutti traumati, tutti hanno paura, cominciano a gridarsi, perché anche per i forti bombardamenti che sono non si smettano mai. È una situazione più grave di così non mai abbiamo vissuta e ci manca tutta anche la volontà internazionale di fare la pace.
Heures du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nu. وامي بالذات وتمسكي بالارض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش مش صار شي موان نول بار Je rentre chez moi, mon corps à Paris, mon cœur à Gaza, mon âme à Alger, mon ex à Casa, ma meuf à LA me prend dans ses bras, je me sens chez moi nul. تتمسكي بالأرض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش بس مش موني بالضغط